thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. They must have paid her a nice price, she's putting on a string of love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch we're just peel out the watch we're. Ciao a tutte, ciao a tutti. L'apertura di oggi è dedicata all'anniversario della vittoria del popolo vietnamita contro gli Stati Uniti del 30 aprile 1975. Quindi 30 aprile è domani. E questo è quanto mai di attualità in questo momento, nella stagione delle guerre neocoloniali nascoste dietro l'ipocrisia delle guerre umanitarie.
Thanks, you know so much, yeah. And put a spell on you.
Allora, ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo. Questa puntata è dedicata all'Expo, o meglio, al No Expo. E abbiamo scelto di dividere le nostre osservazioni e comunque la trasmissione in due parti. La prima dedicata all'Expo come arroganza del neoliberismo e fascistizzazione dello Stato. La seconda invece l'abbiamo chiamata nutrire le multinazionali e distruggere il pianeta, strumentalizzando tutto lo strumentalizzabile, che ci riguarda poi assolutamente da vicino come donne, come questione di genere e una delle tante strumentalizzazioni che vengono messe in atto. Allora, che cosa significa per noi dall'arroganza del neoliberismo alla fascistizzazione dello Stato? Prima di tutto volevamo parlare di cosa significa l'Expo, cioè cos'è un'esposizione universale e che concetti informano un'esposizione universale, no? Noi sappiamo che le esposizioni universali sono nate in concomitanza con la stagione della rivoluzione industriale, di conseguenza sono un momento di grande esaltazione della borghesia. Allora, che cosa significa in questo momento riproporre qui in Italia una esposizione universale come l'Expo? Non è altro che l'esaltazione della nazione, e quindi l'esposizione universale è l'esaltazione della nazione in cui si svolge l'evento. E in questa esaltazione della nazione si coniugano due aspetti che caratterizzano infatti non solo l'Italia, ma proprio questo tipo di impostazione sociale neoliberista, e cioè il principio della grandezza della patria, della sua immagine all'estero, che poi è un principio fascista di fatto, a cui tutti, a questa immagine, la grandezza della patria, tutti e tutte devono collaborare, e infatti è tutto un tagliare nastri, convocare conferenze stampa, no? E dall'altra questo principio coniugato con l'arroganza della borghesia in un momento vincente, perché questo è un momento in cui la borghesia ha maturato una consapevolezza che non c'è niente e nessun altro che si frappone fra lei e il suo modello autoespansivo, perché in tutti questi anni non ha fatto che uccidere tutti gli immaginari di liberazione che gli oppressi e le oppresse si erano costruiti. Certo, con la nostra collaborazione, però la nostra collaborazione non è stata così dichiarata. La nostra collaborazione è stata estorta con la strumentalizzazione di tutto un linguaggio di sinistra, con la strumentalizzazione che è avvenuta da parte della sinistra socialdemocratica, altrimenti tutta una serie di concetti non sarebbero mai passati. Comunque l'uccisione di qualsiasi immaginario, che infatti noi oltretutto come movimenti antagonisti dovremmo porci il problema di ricostruire, ha fatto sì che la borghesia sia in un momento di grande arroganza e si ponga come unico mondo possibile. Questa infatti è la sua posizione in questo momento. E l'esposizione universale risponde proprio a questo tipo di principio, no? Chiaro che questo è un momento diverso da quando le esposizioni universali sono nate. Si può dire che sono degli epigoni, perché aveva più senso che questa esposizione universale fosse fatta a Smirne, che era quella che ci ha conteso, no, la palma. Però questo significa che l'Italia ha dei problemi di posizionamento all'interno di questa nuova ridefinizione degli assetti della borghesia, e per questo che si è ha cercato di accaparrarsi l'Expo. Ooh. Poi l'altro aspetto molto importante è la nuova dimensione del lavoro che il neoliberismo ha imposto, per cui ha la sfrontatezza di aprire l'Expo il 1° maggio, quasi a dichiarare finita qualsiasi possibilità di rivendicazione di lotta di classe. Cioè, io non so se
che poi in realtà cioè nel senso che non c'è più rivendicazione di classe, mi sembra abbastanza chiaro. Il Jobs Act cioè, l'ha ribadito, proprio tanto perché se qualcuno non l'avesse capito, gli era sfuggito che si potesse rivendicare qualcosa, con ovviamente l'avallo di sindacati, no? E quant'altro. Adesso ci hanno scritto nero su bianco: non pensate di potervi rivendicare nulla, perché non è così.
E quindi rispetto a questa diciamo a questo campo specifico, che è appunto quello del campo del lavoro, si intrecciano diversi piani, no? Per esempio, dai giovani che dovrebbero lavorare gratis solo per la possibilità di mettere questa cosa nel curriculum, agli operai che muoiono per condizioni di lavoro impossibile, turni, modi, tempi che sono di stampo addirittura ottocentesco, e poi per esempio anche dalla chiamata alle armi di tutti quelli che dovrebbero collaborare a tipo i trasporti pubblici di Milano con turni straordinari eccetera, per tenere su per tutta la durata di questo evento, essere partecipi di questa della grandezza della nazione, della famosa grandezza della nazione.
Tant'è che il ministro Delrio, il nuovo ministro che doveva essere quello bello e pulito al posto di Lupi, ha dichiarato che per il periodo del giubileo, però quindi insomma poi magari sì, approfondiremo pure là quello che ci hanno in mente, che non ci dovrebbero, che auspica che non ci saranno scioperi, che anzi insomma si vorrebbe muovere verso questa posizione, perché ovviamente tutta la patria, no, deve reggere l'evento.
Certo, tant'è vero che oggi, se non mi sbaglio, a Milano c'è stato lo sciopero della metro, cioè dei trasporti pubblici, no? E c'è stata un'adesione molto alta. Lo sciopero però è stato indetto dal sindacato di base contro il piano di lavoro firmato dall'azienda e dalle altre sigle, da tutte le altre sigle sindacali, cioè dalle sigle sindacali confederali, no? Perché prevede l'intensificazione dei turni senza alcun compenso, né per il notturno né per il festivo, e poi addirittura appunto lavorare di 1° maggio, cosa che cioè da tantissimo tempo. È vero che è un andazzo, cioè non è, le cose non cascano, non vengono a ciel sereno. Io mi ricordo che non so se era il 25 aprile o un 1° maggio di anni fa, siamo andate alle Leroy Merlin perché a supportare le lavoratrici e i lavoratori di lì, perché volevano farli lavorare appunto il 25 aprile o il 1° maggio, non mi ricordo bene, quindi è una cosa cominciata diverso tempo fa. Ma quindi questo tipo di impostazione è stata firmata dalle sigle sindacali confederali, no? E praticamente a me ricorda tantissimo uno stralcio del patto delle corporazioni fasciste del 23, no? Il patto di Palazzo Chigi tra Confindustria e Confederazione Generale delle Corporazioni Fasciste del 21 dicembre del 23 dice: il principio che l'organizzazione sindacale non deve basarsi sul criterio dell'irriducibile contrasto di interessi fra industriali e operai, ma ispirarsi alla necessità di stringere sempre più cordiali rapporti tra i singoli datori di lavoro e lavoratori e fra le loro organizzazioni sindacali. Quindi il concetto informatore è: niente più lotta di classe, non esiste la lotta di classe, è impensabile. Lavoratori, sindacati, Confindustria e comunque datorialità devono lavorare insieme per la grandezza della patria, per la grandezza della nazione e compagnia. Beh, cioè, più principio informatore fascista di questo penso che sia difficile da trovare. E a proposito di fascistizzazione dello Stato, c'è una chicca che riguarda l'albero della vita in Piazzale Loreto. Cioè, l'albero della vita sarebbe un simbolo, una specie di albero simbolico molto grande in strutture metalliche, in cemento armato, una roba di questo tipo, che si chiama proprio l'albero della vita, che è stato fatto per l'Expo e che dopo l'Expo si pensa di collocarlo da qualche parte. Allora, l'assessore al decoro urbano, anzi usiamo il linguaggio politicamente al corretto, l'assessora al decoro urbano Chiara Bisconti ha detto che l'albero della vita dopo l'Expo potrebbe essere collocato al centro di Piazzale Loreto. E questo perché? Per cancellare un momento storico controverso con un inno alla vita. Non certo un luogo qualunque, una struttura che simboleggia il seme della vita nello stesso luogo dove nel 1944 ci fu l'eccidio di 15 partigiani e l'anno dopo vennero appesi i corpi di Mussolini e Petacci. Quindi bisogna pacificare questo ricordo, perché chiaramente Mussolini, Petacci e i partigiani sono messi sullo stesso piano nella l'ottica, come al solito, degli opposti estremismi quando si tratta di dare un giudizio della pacificazione sociale e del revisionismo quando si tratta di fare storia, per cui dovrebbe significare quest'albero della vita la pacificazione tra le varie parti politiche, che allora non si capisce perché i 15 partigiani si siano fatti ammazzare. Vediamo un po', ditemelo voi. Leggiamo due righe da un articolo, per esempio, di InfoOut, no? Dice: secondo la fallimentare mitologia sorridente di Expo, gli operai, migranti, non migranti, non si spezzano la schiena perché sono sfruttati, ma perché sono integrati nel contratto sociale di una civiltà aperta, che tuttavia deve governare con la morte i suoi flussi e le sue frontiere. Analogamente, i lavoratori del comune di Milano, delle aziende del trasporto pubblico, non saranno sottoposti a sforzi e stress addizionali in cambio del nulla, ma collaboreranno al grande sforzo della città per rendere Expo una manifestazione indimenticabile. Le ragazze e i ragazzi che lavoreranno gratis nei padiglioni non saranno allo stesso modo i giovani schiavizzati dall'economia della promessa, ma sbarbini intelligenti che sanno come rendere invincibile il loro curriculum vitae. E chi rifiuta certe offerte di lavoro ritenendole una fregatura non è una persona che, come chiunque farebbe, cerca di vederci chiaro nei termini della propria assunzione, ma un bamboccione che non capisce quanto dovrebbe leccarsi le dita per avere trovato un posto quale sia. Singing it close, like the girls in Belleville rendezvous. I wish that we could somehow freeze the frame, but this isn't the silver screen. No, there's no pause, no rewind. Time to find out where the story goes. Sat hip to hip with the curtains closed, watching ourselves.
curtains closed, watching ourselves on cinema.
Come parentesi tra la prima parte della trasmissione e la seconda, volevamo leggervi oggi, invece che la parentesi di Elisabetta, il documento che abbiamo fatto sulla fascistizzazione dello Stato e su, sul perché il neoliberismo è una società con forti connotati fascisti. La storia e la memoria sono strumenti per capire il presente, e capire il presente permette di lottare per aprire e percorrere strade di liberazione. La società neoliberista che stiamo vivendo, al di là delle belle parole, delle frasi fatte, delle commemorazioni oleografiche della resistenza, ha forti connotati di fondo propri dell'ideologia fascista, mascherati da una modernità che non altro che è una ridefinizione violenta dei rapporti di forza con le oppresse e gli oppressi, tutte e tutti. È fascista perché tende a superare il seppur fittizio gioco democratico introducendo il governo diretto del potere economico, come è stato per il governo Monti, come è per il governo Renzi, non elettivi ma emanazione diretta delle multinazionali anglo-americane. Cerca la distruzione sistematica del concetto di sovranità popolare. Questo poi lo vediamo anche adesso con la richiesta di fiducia per far passare l'Italicum, no? Praticamente il Parlamento viene bypassato, esautorato. Allora, cerca la distruzione sistematica del concetto di sovranità popolare, degli organismi di mediazione politica, partiti, sindacati, attraverso la demonizzazione del concetto stesso del fare politico. Ha impostato uno Stato autoritario di tipo poliziesco, con un controllo sociale serrato e la persecuzione della dissidenza, non per le azioni antagoniste che può mettere in atto, ma per il solo pensiero politico e le opinioni personali. Ha introdotto il concetto di carcerazione per condizione, non per reato, creando i CIE, vero e proprio strappo nel diritto borghese, di matrice nazista, dove si è internati e internate per quello che si è e non per quello che si fa. Ha la pretesa di normare tutti gli aspetti della nostra vita, propendendo per lo Stato etico. Depoliticizza tutte le lotte riducendole a problemi di associazioni di categoria e corporazioni. Ripropone fortemente la gerarchia, l'autorità, la meritocrazia, che non è altro che il premio alla capacità e alla disponibilità a servire, reintroducendo la piramide sociale incarnata in Dio, patria e famiglia. Pretende una collaborazione sociale in cui tutti e tutte, ognuno nel proprio ruolo, che deve essere accettato con serenità e rassegnazione, si impegnino per il bene comune della nazione, a cominciare dal mondo del lavoro, i cui rapporti sembrano ribadire quelli degli anni venti, e in particolare demonizzando e trascinando nel penale il diritto di sciopero, coinvolgendo in questa condanna i cittadini e le cittadine, tutti e tutte. Ripropone fortemente il razzismo attraverso le guerre neocoloniali, che offrono al sistema di potere due grandi vantaggi: depredare i popoli del terzo mondo in maniera diretta e sistematica e spingere le popolazioni occidentali alla guerra fra poveri, cittadini legittimi contro migranti, bianchi contro neri, ma anche una categoria sociale contro l'altra, una generazione contro l'altra, donne contro uomini. Il fascismo ideologico in orbace viene usato strumentalmente all'occorrenza dal neoliberismo per azioni violente, così da cavalcare la litania degli opposti estremismi e da porsi come riferimento democratico in mezzo a una situazione di insicurezza e conflittualità politica di avverse fazioni. La destabilizzazione dell'Ucraina ha completamente smascherato questo gioco. Gli Stati Uniti, con il codazzo di vassalli alleati più o meno disponibili o più o meno recalcitranti, non hanno avuto scrupoli ad insediare in quel paese un governo dichiaratamente nazista. A riprova che il fascismo e il nazismo non sono delle schegge impazzite che ogni tanto si presentano non si sa bene perché, ma sono una variante tutta interna che la borghesia usa quando ne ravvisa la necessità. i principi e l'ideologia neoliberista, che sono una teorizzazione statunitense anglosassone, sono stati introdotti in Europa dai partiti socialdemocratici riformisti, in Italia dal PD, annessi, connessi e collaterali, che si sono trasformati in destra moderna e hanno portato in dote al neoliberismo il linguaggio della sinistra, senza il quale sarebbe stato molto difficile far penetrare nella società principi così fortemente reazionari e fascisti. Hanno permesso così anche la nascita e la crescita nelle nazioni europee di partiti, movimenti, associazioni dichiaratamente fasciste e naziste, perché l'idea di sinistra è stata associata al politicamente corretto, al buonismo peloso, all'ipocrisia imperante, ad un soffocante controllo sociale anche dei comportamenti personali, e allo stesso tempo è stato ucciso l'immaginario rivoluzionario della sinistra di classe attraverso la demonizzazione della cosiddetta violenza e dell'ideologia. Le donne e le diversità sessuali sono state strumentalizzate, direttamente usate in questo lavorio perverso che ha creato una società dell'antisessismo sessista, dell'antirazzismo razzista, dell'antifascismo fascista. E adesso iniziamo la seconda parte proprio partendo da questo dato.
Allora, eccoci tornati per la, seconda parte, sempre sull'Expo, perché insomma l'Expo, essendo un'esposizione universale, ci dà modo di poter un po' fare il punto della situazione su vari argomenti che in realtà abbiamo già trattato. Insomma, non è la prima volta che arriviamo a queste conclusioni, anzi in realtà l'Expo ci dà fondamentalmente la riprova che non ci stiamo sbagliando e che insomma il tiro è giusto. E che cos'è? A che cosa è dedicato l'Expo? Nutrire il pianeta. E qui comincia insomma tutto un ragionamento che ci è venuto, che è venuto anche a me, insomma, su quanto poi appunto l'Expo, che è fondamentalmente il luogo della borghesia, del capitale e dello sfruttamento, che affama le popolazioni, decide le guerre, decide chi sta sopra e chi sta sotto, fondamentalmente abbia deciso di dedicare tutta l'esposizione universale a la nutrimento, al cibo, alla terra soprattutto. Anche questo, secondo me, rispetto a il piano femminista, insomma, è abbastanza interessante, perché cioè, ma come il legame con la terra, quando la terra viene completamente distrutta, stuprata dalle grandi opere, dalle speculazioni, dalla cementificazione. Cioè, pensiamo ai TAV, ai NOMUS, che non sicuramente fanno meno danni effettivi e visibili, più che altro visibili, rispetto a, no, a un TAV, a una TAV, però che comunque creano problemi ambientali, no? E quindi cioè, questa cosa ha un po' un paradosso, e ci ha fatto un po' riflettere su come appunto tutto questo sia stato strumentalizzato. Però è in realtà poi alla fine, a parte l'indignazione iniziale, no, che si ha quando si sente una cosa del genere, poi il ragionamento torna, perché fondamentalmente anche rispetto a quello che è tutto il percorso di emancipazionismo, di pacificazione, democratizzazione, no, dei posti, dei paesi, del linguaggio, no, il politically correct, eccetera, Expo rientra esattamente in questa categoria. È una categoria in cui appunto si prende quello che è tanto buono, cioè lo sviluppo sostenibile, la terra, il cibo buono, naturale, biologico e bla bla bla, e si mette al centro dell'attenzione, appunto legandolo a quello che è più di, insomma, di importante, che è la vita, fondamentalmente. Infatti, come diceva prima Eli, appunto sono inventati pure quest'albero della vita, a ricordarci, no, quanto è importante vivere, quando però sono loro a toglierci la vita, sfruttandoci sul lavoro, no, o con le loro guerre imperialiste, o con i loro barconi, va tutto bene. Prima scusate, questo esco un po' fuori dal discorso, però volevo ribadire che appunto anche quando noi pensiamo che tutti questi esseri, perché possiamo chiamarli solo così, di finta sinistra, che si fanno eleggere perché poi potrebbero essere la svolta, no, politica, per cui veramente il cambiamento potrebbe essere raggiunto, vi ricordo che Pisapia era sbandierato da tutta una certa sinistra, e che il caro Pisapia, dopo naufragio e l'assassinio da parte comunque dei paesi, insomma, imperialisti, dei 700 immigrati nelle nostre acque, ha detto, per ribadire quanto noi integriamo gli immigrati, che senza l'aiuto di tutti questi immigrati l'Expo non si sarebbe potuto costruire, considerando che insomma pochi giorni dopo poi ne è morto pure uno, forse uno dei pochi di cui sappiamo, perché appunto essendo immigrati vai a vedere tu se sappiamo poi quanti veramente ne sono morti.
Certo.
E questo, vabbè, era una parentesi, perché mi volevo insomma forzare la mano su questa cosa, perché secondo me è molto importante.
Comunque di fatto l'argomento, il nome che si sono dati Nutrire il pianeta, è proprio l'esaltazione dell'ipocrisia che informa questo tipo di società.
Beh, d'altra parte poi la contraddizione ambientale è proprio una contraddizione del sistema capitalistico, che è emersa, diciamo, in tempi relativamente recenti, no, rispetto allo sviluppo industriale, insomma, e alla nascita del sistema capitalistico. No? Cioè, quando appunto si dice che lo sfruttamento si è spostato da essere concentrato nei luoghi classici di produzione, quindi nelle fabbriche eccetera, ed è quindi uscito al di fuori, e adesso lo sfruttamento, la speculazione eccetera vanno ad attaccare tutti i territori, no? Si sta parlando proprio di questa contraddizione ambientale, e forse anche da questo punto di vista non è un caso che l'Expo sia dedicata a energie rinnovabili, nutrimento, agricoltura, no? Anche sull'agricoltura, sull'allevamento e sul cibo in generale si sta giocando una partita molto rilevante, cioè c'è una guerra commerciale fortissima in atto tra le varie, insomma, cordate imperialiste, cioè anche in questo mondo multipolare, no? E l'America sta cercando di creare queste aree di libero scambio in giro per il mondo, un po' con tutti, adesso ci sta provando anche con noi, con l'Unione Europea e con i TTP, no? E gran parte delle norme, delle nuove regolamentazioni che passano attraverso questi scambi di questi accordi di libero scambio hanno proprio direttamente effetti sulla gestione dell'ambiente, sulla salubrità del cibo, sulla possibilità di commerciarlo, sulle tecniche di coltivazione, eccetera, eccetera, no? Quindi è proprio questo grande mantello, questa bella pittura di rosa, ed è proprio di questo adesso di cui parleremo, no? Perché quando si parla di nutrimento, di terra, di cura, eccetera, eccetera, chiaramente le donne
chi
sono
le tirate in ballo.
Anche perché appunto qua in questo l'Expo e insomma tutta questa costruzione non si sono mascherati troppo, perché insomma all'inizio quando ancora non si capiva bene come sarebbe stato tutta questa organizzazione.
Scusa, si sente male, riprova.
Mi sentite?
Ecco, adesso
okay.
Sì.
E quindi tutto il discorso sulla femminilizzazione del lavoro, no? Quindi della trasposizione del lavoro di cura su ogni piano della nostra vita, a giustificare che appunto, come prima dicevamo sulla patria, lo stesso equivale per ogni funzione che ci viene richiesta da parte del capitale. Quindi se ce lo chiede il capitale, noi ci dobbiamo immolare come farebbe una madre per salvare i suoi figli, no? E quindi deve curare il paese, deve curare il lavoro, deve curare i suoi rapporti, ovviamente senza un tornaconto, semplicemente rimanendo sfruttati e riproponendo proprio la classica il classico rapporto, capito, di donna in casa che si occupa di tutto.
Ma come senza tornaconto? Per il bene della patria, ma guarda,
è vero.
Sei veramente una...
Stasera sono cattivissima.
Cioè,
e quindi che cosa si sono inventati?
Non
Women for Expo, UPA. Che cos'è Women for Expo? Allora, questo, cioè, proprio per dire, veramente a me viene da ridere oggi, perché è talmente palese quanto questa cosa sia fuori dal mondo che non so, cioè, nel senso, ormai ci sputano in faccia e nessuno si lamenta. Allora, è in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Intanto, per quale motivo, cioè, abbiamo, non che la cosa ci abbiamo interessato, ma avremmo anche un ministero di pari opportunità o dipartimenti, perché quindi gli affari esteri e cooperazione internazionale, fondo Arnoldo Alberto Mondadori. Quindi,
cioè, non ce ne frega niente, però tanto per...
Però anche qua è divertente questo, no? Questo legame, per cui il legame è con gli affari esteri e la cooperazione. Infatti, chi sono le presidentesse? Continuiamo con il politica di corretto. Le presidente? Ok. Ah, è vero, c'è scritto anche qua sul foglio dell'Expo. È giusto, è presidente.
Presidentesse arcaico, fa parte
okay.
di un altro
Mamma
tipo
mia.
Di discorso.
Devo riguardare la...
sì.
Allora, la cara Federica Mogherini. Presidente onorario è Emma Bonino e presidente esecutivo è Marta Dassù. Ah, penso che un po' tutti quanti noi sappiamo chi è la Mogherini, che comunque ha avuto un passato che è iniziato poi nella classica sinistra volontaristica, no? degli anni 90, per poi finire dai DS fino ad arrivare appunto a occuparsi comunque di affari esteri. E è stata nominata, del PD, e nel 2014 è stata eletta presidente delle delegazioni parlamentari presso l'Assemblea parlamentare della NATO, prima donna nella storia a ricoprire questo incarico. Immagino l'emancipazioniste quanto avranno esultato per la prima donna alla NATO, no? Tutte molto fomentate. Però appunto questo secondo me ribadisce proprio il classico discorso che facciamo sempre, cioè nel senso la categoria donna o l'appartenenza effettiva a un singolo genere senza la lotta di classe assolutamente non ci porta da nessuna parte. Quindi rivendicarci una prima donna in un ruolo di potere come quella dell'assemblea parlamentare della NATO non mi sembra assolutamente qualcosa di cui rivendicare.
Certo, infatti va sempre chiarito estremamente bene una cosa che noi stiamo dicendo, come diceva giustamente Noemi, da diverso tempo. Perché? Perché chiarire la funzione, l'uso e la strumentalizzazione che viene fatta in questa configurazione sociale dell'emancipazionismo ci permette di smascherare appunto le strumentalizzazioni, ma ci permette anche di evitare tutti quei discorsi che cominciano a passare, anzi sono già passati nel comune sentire, per cui si dice: ah, le donne sono ormai in tutti i posti di comando, le donne hanno ormai raggiunto la parità, le donne ormai hanno il potere, le donne sono peggio degli uomini. Allora, tutto vero, nel senso che l'emancipazionismo ha portato tutta una serie di donne a ricoprire determinati incarichi, che sono quelle che noi stiamo chiamando da un po' di tempo le patriarche, cioè sono quelle che in cambio della loro promozione personale si mettono al servizio del sistema. Però questo che cosa comporta? Che opprimono, contribuiscono all'oppressione di tutte le altre donne. È come dire che siccome Obama è un presidente nero ed è stato eletto presidente degli Stati Uniti, i neri hanno raggiunto la parità e sono liberi.
Infatti vediamo Baltimore e Ferguson e poi sì, bello un presidente nero.
Sì, ed è lo stesso meccanismo.
Sì, purtroppo è un meccanismo molto efficace, no? Questo di questo maquillage del sistema, che invece che la solita faccia di un bianco eterosessuale, repubblicano, reazionario, di destra, fascista, mettiamocene un po' a mezzo qualsiasi qualificazione, va bene. Questo maquillage però è molto funzionale. Infatti, per esempio, leggevo anche un'intervista a Toni Morrison, la scrittrice afroamericana, no? Anche insignita del premio Nobel, che relativamente adesso alle rivolte di Baltimora diceva che anche lei in qualche maniera è cascata nel tranello dell'elezione di Obama, nel senso che non è che ha pensato, cioè lei diceva, da una parte non si può personalizzare, no? Quindi non è che una persona può risolvere i problemi oppure incarnarli tutti quanti, però anche lei è incascata un po' in quel tranello, no? E raccontava in questa intervista di ogni volta che andava a fare le lezioni a scuola sul problema razziale, di quanto gli studenti fossero disinteressati perché non la percepivano più questa questione sulla loro pelle attiva, no? E che però lei non ha saputo cogliere in tempo.
Certo.
Proprio questo meccanismo qua, no? Che da una parte è un maquillage, questo fatto, no, di mettere delle donne a ricoprire questi ruoli, dall'altra parte forse però in realtà è anche un piccolo salto qualitativo, nel senso che proprio in virtù del fatto che è una donna a prendere determinate decisioni, le decisioni possono essere ancora più gravi, ancora più dure, ancora più reazionarie e fasciste di quelle che potrebbe permettersi un politico maschio, no?
Certo, viene messa apposta perché se l'oppressione di tutte le donne viene portata avanti da una donna, cosa si può dire? Rivendicare o riesce a fare un discorso, cosa che noi stiamo cercando di fare da diverso tempo, di analisi politica e di estrema chiarezza politica, oppure facilmente si scivola nel luogo comune e addirittura vengono cassati anni di lotte e anni di fatica per far passare tutta una serie di discorsi.
No, e poi vabbè, volevo leggere appunto insomma la presentazione ufficiale che trovate comunque sul loro sito. Allora, Women for Expo parla di nutrimento e sostenibilità e lo fa per la prima volta mettendo al centro di un'esposizione universale la cultura femminile. Ogni donna è depositaria di pratiche, conoscenze, tradizioni legate al cibo, ha la capacità di nutrire e nutrirsi, di prendersi cura non solo di se stessi ma anche degli altri.
Certo, è quello che ci vorrebbero da una parte affibbiare, continuare ad affibbiare, dall'altra gli fa comodo dare di noi questa immagine, dall'altra usano questa immagine per coprire quello che fanno veramente, perché cioè l'esposizione, questa esposizione universale, scegliendo nutrire il pianeta, penso che sia l'incarnazione massima della ipocrisia, della violenza, della falsità, dello sfruttamento. Io penso che non difficilmente si riesca a trovare una sintesi più forte di quella che loro stessi hanno trovato.
Sì, anche perché loro si rivendicano adesso, no, le nostre conoscenze, il nostro rapporto con la terra, col cibo, con la cura, no? Però poi alla fine molto spesso l'abbiamo detto anche sul Grande Calibano, anche ultimamente quando abbiamo fatto la puntata sul corpo, tutto questo poi ci viene negato, cioè la vera conoscenza tra noi, il nostro corpo, la terra, la relazione con gli altri, in realtà poi è negata nel momento in cui non è in una funzione capitalistica.
È da tanto tempo che il capitalismo ci ha espropriate di queste cose, e come sempre quando una viene espropriata poi la imbellettano e la presentano come titolare di qualcosa, soltanto così, per fornire un'immagine che salvaguarda loro in effetti, no?
Loro dicono noi siamo il fiume, e stavo appunto, scusate,
no, ci stava venendo in mente il fatto che c'è un altro aspetto di questa organizzazione di donne per l'Expo che è abbastanza emblematico e forse riesce anche a far calare un po' la maschera a quelli che sono poi i reali interessi, cioè più che altro alla natura di questa borghesia che si sta autocelebrando con questa esposizione universale, perché questa associazione Women for Expo è un'alleanza globale, no? E viene rivendicata la natura globale così estesa di un'alleanza tra donne appartenenti a nazionalità diverse, tutte rilevanti a livello internazionale, che si mettono insieme in un percorso, no? da quella parte della barricata per rivendicarsi questa esposizione universale. Il fatto che si insista tanto su questo aggettivo globale, beh, in realtà aiuta a capire come questa autocelebrazione sia poi non della borghesia nazionale, non della borghesia in tutti i suoi segmenti, perché anche la classe borghese è frammentata, no? E ci sono, certo, dei rapporti di forza interni, infatti un tempo, certo, si diceva che si doveva fare anche un po' leva, insomma, certo, su queste contraddizioni. Quindi questa autocelebrazione è propria della borghesia transnazionale,
certo,
cioè
infatti la borghesia che si va adesso imponendo è la borghesia transnazionale, l'iperborghesia, che attraversa, cioè che diciamo è basata sugli è quella che è legata agli interessi delle multinazionali, che sono transnazionali, non conoscono più né luogo né connotazione di stato-nazione, diciamo così, no? Per cui è proprio un cambiamento epocale nella struttura della borghesia. Just like me. When I feel hurt, take my hands and show me around. I'm trying to learn how to walk. Oh, I'm so dependent on you. E
E poi beh, un altro punto, insomma, perché non riusciremo a essere esaustive sul discorso, che si viene creato è appunto questo rapporto tra terra, nutrimento, memoria, donne, no? E come appunto, insomma, i vari progetti, tra cui c'è pure quello sull'acqua, per cui appunto sono le donne che vanno a prendere l'acqua nei villaggi e che muoiono e che prendono le malattie, quindi noi donne, appunto, borghesia transnazionale, dobbiamo salvarle, perché solo se le donne hanno il potere in realtà questo mondo può cambiare. E quindi si crea questo nuovo filo rosa, per cui appunto è la nuova immagine di donna imprenditrice, di donna all'interno del sistema, che deve salvare ovviamente le sue, no, le sue simili, che sono quelle che invece prendono l'acqua, che coltivano la terra, che accudiscono i bambini, perché ovviamente questo non le riguardano dal punto di vista poi quotidiano, ma loro hanno un ruolo molto importante, che è quello appunto di interpretare quello che è la figura classica della donna, no, che trovo pure abbastanza fascista come maquillage. In questo caso è un maquillaggio, perché poi appunto c'è dietro, certo, molto altro, anche molto più pericoloso, che è proprio quella della donna portatrice di valori, la donna che interpreta un ruolo in cui si prende cura di tutti quanti, gestisce la famiglia ma sta zitta in silenzio, tappa il naso, non dice niente e sta al suo posto, però è la finta matriarca della famiglia, no? Tutto gira intorno a lei è il ruolo principale, però appunto, insomma, è categorizzata in questa maniera. E cosa, cioè, nel senso, appunto, si ribadisce quanto a me mi ha veramente fatto accapponare la pelle, quanto si sia ribadito in ogni poi discorso che viene fatto in questo progetto, di quanto le donne abbiano un'innata capacità, e cito testualmente innata, di cura verso gli altri, e che quindi sono loro a doversene prendere cura.
Finiamo questa trasmissione leggendo il contributo di Denis della rubrica Quelle che non hanno il genere ma hanno la classe. Si intitola Il calendario è bugiardo. Sveglia. In realtà no, non la sento mai. Allungo la mia mano destra verso il telefono, dove mi chiamano per tentare ancora di spillarmi soldi che non ho. Vado a spasso spedito in cucina. Nel frigo c'è ancora un sacco di merda, che è quello che una mangia per vivere quando deve badare alle spese. Apro le persiane e quelle mi salutano con una brezza leggera e uno sguardo sul mondo. Da quando è arrivata la cementificazione, il verde si è fatto timido. Una volta c'era un campetto in terra battuta che già a febbraio si ricopriva quasi interamente di margherite. Ora, senza rami, fuori da questa finestra, un uccellino canta sopra un'antenna parabolica. Mi giro per andare a prendere un libro e una persona scende nervosamente le scale. Non ho bisogno di guardarla per saperlo. Conosco bene il rumore degli scalini delle case popolari quando li calpesti in fretta. Respiro. Servirebbe una memoria storica per ricordarsi di cosa sia una memoria storica. Un numero imprecisato di esseri viventi muoiono per finire nel piatto o nello sfruttamento altrui. I bambini sono costretti a giocare in parchi giochi per paranoici, molto sicuri e molto noiosi. I poliziotti perlustrano, i giudici sentenziano, i giornalisti scrivono molte idiozie, il calendario è bugiardo. Oggi non mi sento libero per niente.
E quindi per oggi abbiamo concluso, vi salutiamo, vi invitiamo a andare sul nostro blog per controllare tutto il materiale, riascoltarci coordinamenta.noblogs.org. Se volete scriverci, la nostra mail è coordinamenta@autistiche.org.
E poi ci sono gli appuntamenti del My Day, no, Expo, cioè il 1° maggio 2015, tutti a Milano, tutte e tutte a Milano alle 14, perché ci sarà questa grande manifestazione internazionale, oltretutto internazionalista, che poi fa parte di una cinque giornate di Milano, no? Che addirittura sono cominciate con una manifestazione antifascista. Domani il 30 ci sarà lo show, cioè la manifestazione degli studenti proprio contro l'Expo. Poi il 1° maggio ci sarà il My Day, e quindi la grande manifestazione sempre su a Milano. C'è anche un campeggio che viene organizzato per qualsiasi cosa, per qualsiasi notizia, per qualsiasi informazione su tutti gli appuntamenti. Potete andare su un sito che è proprio No Expo, e quindi sul sito potete trovare qualsiasi notizia.
E questa è Radio Onda Rossa 87.9. per chi vuole sottoscrivere per questa una radio senza padroni, conto corrente postale 61 80 400 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185, Roma.
Un abbraccio grande a tutte e a tutti quelle e quelli privati della propria libertà. Ciao.